Dovrei ringraziare anche io voi perché è un'occasione. Oggi le due parole che qualificano la giornata sono responsabilità, che avete scritto nel titolo, e convivialità, che è implicita ed è quella che ci consente di non compiere peccato mortale lavorando di domenica, perché oggi, come dire, è un impegno, è una scelta forte per ciascuno di noi, quello del dedicare una giornata a un momento che è anche di riflessione culturale, poi ci sarà un po' di festa, ma come dire, si salva dal fatto del non essere un lavoro, anche per me che vado in giro per l'Italia a fare questi incontri, proprio perché è un'occasione di incontro. Quindi mi fermo a mangiare non per soddisfare bisogni primari, ma perché così resta questa idea dell'incontro, del riconoscimento reciproco, del potersi confrontare. Quindi facciamo una cosa insieme, facciamo una cosa come un pezzo di popolo, come gente. Per voi è più semplice riconoscerlo, nel senso che siete qui, vivete nelle stesse piazze, siete preoccupati delle stradine bloccate, delle impalcature per la nevicata, insomma è chiaro che avete un bene comune da custodire e da costruire. Io sono un po' un ospite, ma nella tradizione cristiana gli ospiti sono una cosa buona, quindi passiamo del tempo insieme con una qualità che è quella dell'ascolto reciproco, non solamente della lezione dell'intervento. Fatto che la maggior parte di voi sia, come dire, nei popolari e non abbia occupato le sedie davanti, poi dopo magari verrà un po' sgelato dal proseguimento della giornata. Però la prima parola più importante è la parola responsabilità. Cioè l'idea che oggi pensare di famiglia e pensare alla nostra vita quotidiana è collegata al fatto che abbiamo un compito. La parola compito, ovviamente venendo giù in questa diocesi ho dovuto riprendere in mano un libretto prezioso del vostro vescovo che è sul matrimonio, che nelle pagine conclusive dice proprio che fare famiglia per la coppia, la vocazione sacramentale è un compito. E questa è una parola giusta, quindi la parola responsabilità ha molto a che fare con il motivo per cui siamo al mondo, il motivo per cui vale la pena di alzarsi la mattina, il motivo per cui possiamo andare a letto tranquilli, sereni in qualche modo la sera dopo aver passato una giornata. Se abbiamo, come dire, vissuto pienamente rispetto a un compito che è quello del vivere, come dire, seriamente la propria vita, ed è quello dell'aver costruito un pezzetto di mondo. Il fatto che siamo a pochi mesi dall'incontro mondiale delle famiglie ci fa ricordare anche che nel giardino dell'Eden Dio ad Adamo ed Eva aveva dato due compiti solo. Uno era quello di amarsi, due compiti e un divieto. Amarsi, a servire e migliorare il creato, quindi esserne padroni, essere signori, ma come servi, e poi il compito di non mangiare dell'albero. Bene o male, insomma, la storia dell'umanità è sempre nella tensione di riuscire ad essere fedeli a questi due compiti e dell'essere, come dire, adeguati, obbedienti a questo divieto. Comincio con una citazione e poi vi farò una riflessione che riguarda i compiti, come siamo messi oggi nella responsabilità della famiglia, in quel che succede nella società e in quel che succede nella Chiesa. Quindi sono tre luoghi della nostra vita quotidiana. Sono i tre luoghi in fondo che costruiscono il paese, che dettano anche le nostre preoccupazioni quotidiane. E dico che la Chiesa fa parte delle radici culturali, storiche, tradizionali delle nostre terre, quindi la vita delle persone nel nostro paese si svolge dentro questi tre mondi, in particolare noi qui che siamo all'interno di una riflessione dentro la comunità ecclesiale. Però per come verrà fuori successivamente, credo che sia importante avere in mente che questa responsabilità di costruire un mondo migliore e di vivere seriamente la vita si svolge nell'impatto con queste tre sfere di vita. Prima di questi tre punti, che danno un po' di ordine alle mie riflessioni, non parlerò fino a l'una come da programma, mi fermerò molto prima in modo che poi possiamo dialogare un po'. Quindi alcune cose resteranno solo annunciate, magari le vostre curiosità mi consentiranno o di spiegare o di precisare. La prima citazione è questa frase, di cui vi chiedo di capire se credete che sia ancora vero. La frase è: Di fronte ad una società che rischia di essere sempre più spersonalizzata e massificata, e quindi disumana e disumanizzante, la famiglia possiede e sprigiona ancora oggi energie formidabili, capaci di strappare l'uomo dall'anonimato, di mantenerlo cosciente della sua dignità personale, di arricchirlo di profonda umanità e di inserirlo attivamente con la sua unicità e irripetibilità nel tessuto della società. Quindi la famiglia è una buona notizia per la persona e genera società, genera bene comune. Quella responsabilità pubblica del titolo della vostra giornata è questa. Questa è una frase della Familiaris Consortio del 1983, quindi un bel po' di anni fa, e dice, come dire, una descrizione e un compito. È vero che siamo in una società sempre più spersonalizzata e massificata, forse oggi più di 30 anni fa. È vero che la famiglia ha energie formidabili, è vero che la famiglia genera condizioni buone di vita per ogni persona e genera una società migliore. E poi, naturalmente, e quale famiglia genera questo? Credo che qui stia la nostra responsabilità. E per entrare nel primo punto, cioè per entrare in ciò che è la condizione attuale del familiare oggi nel nostro paese, le sfide che oggi ha, le tensioni che attraversano, parto da due numeri. Vi darò solo pochi, non vi darò molti numeri, vi dico solo questo, anche per descrivere lo stato di la condizione strutturale delle famiglie. In Italia ci sono 60 milioni di persone, più o meno. Abbiamo appena fatto il censimento, quindi faremo qualche aggiustamento di queste cifre. Questi sono dati del 2009. Di questi, 7 milioni vivono da soli, sono persone che vivono da sole, che fino a 20 anni fa erano quasi tutti anziani, quasi tutti sopra i 65 anni. Si viveva da soli solo al termine della propria vita, altrimenti si viveva in una famiglia. E invece adesso la quota di persone sotto i 55 anni che vive da sola sta crescendo in modo consistente, sono qualche milione di persone. Quindi c'è un modo di pensarsi la vita che sta diventando anche nel nostro paese individualizzato. Detto un po' brutalmente, io non le chiamo famiglie le persone che vivono da sola, perché per fare famiglia ci vuole una relazione interpersonale, come minimo bisogna essere in due per chiamarsi famiglia. Vado a vivere da solo non vuol dire faccio famiglia. Sembra una banalità di linguaggio comune, ma l'Istat le chiama famiglie. Poi ci sono tra i 7 e gli 8 milioni di famiglie con un solo genitore, che sono esito più o meno o di separazioni o di vedovanze o di storie familiari che vanno a finire. Quindi sono 15 milioni di persone che stanno in queste due situazioni, o con un solo genitore o da soli. E poi 45 milioni di persone nel nostro paese vivono in una famiglia dove c'è una coppia genitoriale di un uomo e di una donna, in tante condizioni. Magari sono di una coppia ultra sessantenne che ha un figlio che non ha più figli, oppure che ha un figlio di 30 anni che è ancora in casa, oppure sono una giovane coppia con due bambini piccoli, eccetera. Comunque, la stragrande maggioranza delle persone in Italia vive in una condizione familiare che è caratterizzata da una coppia eterosessuale con dei figli. Se pensate a come viene raccontata la famiglia oggi nel nostro paese, invece vi sembra che le famiglie siano di tutto, di più e di diverso, e tutto viene legittimato. L'ultima è una formula inglese che si chiama Living Apart Together, LAT, la sigla sarebbe LAT, cioè persone che dicono, vuol dire vivere insieme separatamente, persone che dicono noi facciamo famiglia ma ognuno sta a casa sua. Spesso prendono un appartamento, due appartamenti sullo stesso pianerottolo, e ogni tanto si incontrano nella stessa dimora, nella stessa casa, e si pensano famiglia insieme. Sono due single che ogni tanto condividono qualcosa. È una sorta di società a responsabilità limitata, o una famiglia orologeria, o una famiglia, come dire, a intermittenza. Ovviamente non ci sono numeri su fenomeni di questo tipo, ma l'idea, Cioè, un conto è dire mio marito è partito perché fa il marinaio e sta via 9 mesi e questa è la sua famiglia e io sto qua da donna con un paio di figli, aspetto mio marito che non è qui, ma siamo famiglia, siamo radicati. È un conto è dire facciamo un progetto di vita per cui l'importante è stare insieme il meno possibile, cioè finché non ci si disturba troppo. Però questo è un discorso che si può fare, qualcuno comincia a pensare così, ma quanti sono? Allora, quindi il primo dato che volevo sottolineare, volevo portare alla vostra attenzione, è che nella stragrande maggioranza dei casi l'esperienza di vita quotidiana, di senso comune del familiare nel nostro paese, è fortemente radicata in quell'identità familiare che è un uomo e una donna che si mettono insieme per la vita, che vivono insieme, che tentano di vivere insieme il più possibile e che vogliono avere dei figli. E tendenzialmente vogliono che questo fatto sia riconosciuto dalla società e quindi tendenzialmente gli piacerebbe sposarsi davanti al sindaco, davanti al prete che poi gli legge gli articoli del codice civile, eccetera, eccetera. Questa è, come dire, un'identità di familiare che è, come dire, documentata in qualche modo dai dati come prevalenza, ma che nel discorso pubblico sulla famiglia sembra sparito. Pensate ai metri quadrati di stampa che è stata versata sulle coppie di fatto, sulle unioni omosessuali, su tutta una serie di condizioni che oggettivamente, statisticamente, sono assolutamente ancora marginali. Quindi il primo nodo è l'identità del familiare nella nostra storia, nel nostro senso comune, è molto diverso rispetto all'identità che viene rappresentata dal mondo dei media ed è quello... nel mondo dei media, ma ahimè anche da coloro che hanno responsabilità pubbliche, perché anche il sistema politico, il sistema del discorso pubblico sulla famiglia viene pesantemente occupato da una serie di questioni di fragilità, di difficoltà che ci sono innegabili. È pur vero che ormai anche nei corsi di preparazione al matrimonio la stragrande maggioranza in quasi tutta Italia, poi voi mi darete qualche conferma o smentita, già convive. È come se fosse diventato un passaggio naturale, la sperimentazione della vita familiare prima del matrimonio. E quindi questo è un nodo con cui fare i conti, anche in termini di progetti pastorali di accompagnamento, di preparazione al matrimonio, in termini sociali. Però da lì a dire che la famiglia non ha più niente a che fare nella sua, diciamo, la famiglia, chiamiamola dell'articolo 29 della Costituzione, per capirci, cioè quella società naturale fondata sul matrimonio. Questa è l'ultima volta che do dei numeri, credo. Quindi c'è una permanenza del familiare nella cultura vissuta popolare del nostro paese. Ma certamente oggi la famiglia non vive tanto bene, è stressata da tantissime situazioni di difficoltà, di criticità, un po' su tutte le vicende della vita quotidiana. Quindi mi permetto di farvi una piccola lista di questioni critiche della quotidianità della famiglia, che sono, potremmo dirle anche così, i motivi per cui si può litigare a cena in famiglia. Il primo è la tenuta del patto di coppia. Certamente questo luogo fondativo del familiare, cioè la promessa d'amore tra l'uomo e la donna, oggi anche nel nostro paese, sta diventando un fatto critico. E negli Stati Uniti, quando una coppia si sposa, gli dicono: voi avete la probabilità di separarvi almeno 2 volte nel corso della vostra vita. Cioè è un dato naturale, statisticamente epidemiologico, cioè è presente dappertutto. Noi non siamo a questo livello, però, ecco, qualche numero ogni tanto mi scapperà, l'anno scorso ci sono stati 230.000 matrimoni nel nostro paese, 85.000 separazioni e più di 50.000 divorzi. Quindi è vero che ci si continua a sposare, ma è anche vero che la fragilità matrimoniale sta diventando molto importante. Le famiglie separate hanno superato il milione, il 60% di queste famiglie hanno bambini che vivono quindi con genitori separati e quindi insomma c'è oggi una grande fragilità del rapporto di coppia. Sembra impossibile promettersi il per sempre. Sembra impossibile quando uno dice stiamo insieme da 30 anni, si guarda e dice è un miracolo, che poi è anche vero, cioè, nel senso che è chiaro che la fragilità dell'umano, dell'uomo e della donna, le difficoltà della vita, la lunghezza dei matrimoni è oggettivamente un dono che va ben al di là della capacità degli sposi di essere fedeli alla promessa che si sono scambiati. Però ricordiamoci anche che all'atto della promessa la promessa era vera, cioè quando due sono innamorati non è che dicono stiamo insieme per 5 anni e poi vediamo, non è che si chiedono reciprocamente una promessa a orologeria, si chiedono tutto. Non si possono sposare, avete presente Dante adesso della pubblicità Tim, quando dice, che Beatrice gli dice, sì, adesso possiamo parlarci sempre perché abbiamo no limits di telefono, e lui dice, sì, però io il martedì ho il calcetto, cioè, se tu fai la tua dichiarazione d'amore alla tua ragazza dicendo io voglio stare con te tutta la vita, però il martedì ho il calcetto, il mercoledì c'è la Champions League e quindi sto alla televisione, il giovedì vado al bar, cosa ti vuole rispondere? Cioè, non corrisponde alla natura dell'amore. Quindi questa idea del per sempre, cioè, non è un mandato della dottrina sociale della Chiesa, non è un imperativo del Papa, ma è la naturale chiamata all'assoluto che l'amore tra l'uomo e la donna non può non avere. Non è una questione moralistica, non è una legge, è una dinamica dell'umano che poi fa fatica magari a stabilizzarsi, poi la fragilità, i tradimenti possono sempre esserci, ma nell'origine questo non può non essere, che è un po' quello che diceva Gesù quando gli dicono ma ci si può separare oppure no? E lui gli dice, in principio non fu così, e anche oggi in principio non è mai così, se è amore è per sempre. Scusate il tono un po' da Baci Perugina, ma alla fine è davvero così. E oggi però ti tremano i polsi a guardare i tuoi figli di 25, di 30 anni e di dirgli guarda che stai facendo una promessa che sarà per sempre nel tuo cuore, poi Dio vede e deciderà, nella vita nessuno sa, ma nel tuo cuore tu devi avere questo orizzonte di infinito, altrimenti non è vero. Quante coppie di giovani sposi oggi, a un mese dal matrimonio, a una settimana dal matrimonio, mollano tutto e cancellano tutto? Quanti, soprattutto dopo anni e anni di convivenza, quando decidono di sposarsi si separano dopo 3 mesi, dopo 6 mesi, perché si svela una promessa che non aveva questa dimensione di assoluto. Allora, questo è un primo nodo. C'è un'oggettiva difficoltà nel raccontare, nel garantire che il progetto di coppia sia, come dire, abbia questa dimensione, abbia questa tenuta, e quindi dobbiamo ovviamente, oggettivamente, fare i conti con questo. Poi in ambito pastorale questa fragilità del rapporto di coppia ci porta anche ulteriori problemi quando si pensa alla cura pastorale delle persone separate, dei separati risposati. Lo stesso Benedetto XVI nell'incontro mondiale delle famiglie ha avuto una domanda su questo tema e ha dato alcune indicazioni su questo tema. Quindi è un'emergenza pastorale vera questo nodo della fragilità di coppia, e anche del riconoscere che la rottura del rapporto di coppia è possibile, può capitare. In più, oggi nel nostro discorso, il tema della difficoltà della tenuta del patto di coppia si sposa con questa fondamentale tentativo di cancellazione della parola matrimonio. Oggi si fa famiglia senza passare dal matrimonio. Oggi molta gente dice non serve a niente, non c'è bisogno di un luogo di riconoscimento sociale del fatto che si diventa famiglia. Rimane tutto privatizzato. In Francia hanno usato questa espressione, secondo me molto efficace, che parla di démariage. Mariage vuol dire matrimonio, e dice fare famiglia senza sposarsi. In Francia, dove hanno politiche familiari spettacolari, per cui chi ha figli piccoli dovrebbe trasferirsi, come consiglio economico, però più di metà dei bambini nasce fuori dal matrimonio. Nasce fuori da una coppia sposata, nasce fuori da una coppia che ha avuto, come dire, un'alleanza con la cosa pubblica. È andata davanti a tutti, davanti alla società a dire siamo una nuova famiglia. Pensateci bene, quando ci si sposa si cambia stato civile, cioè la definizione di cittadinanza, la condizione di cittadino, si diventa un nuovo luogo sociale. Quando la dichiarazione dei diritti dell'uomo, non un documento del magistero, dice che la famiglia è la cellula fondamentale della società, dice che la società si costruisce attorno a questo luogo elementare che è la famiglia, e che quindi ha una rilevanza pubblica, ha una responsabilità. E quindi quando uno si sposa non può non fare un'alleanza pubblica, non può non dire alla società: ci siamo una nuova famiglia, stringiamo un accordo, un'alleanza di diritti e doveri. No, di fatto questa è la cittadinanza. Essere cittadini attivi vuol dire assumersi i propri doveri e poter esigere qualche diritto. La famiglia oggi tendenzialmente i doveri sono abbastanza chiari, sui diritti siamo molto scarsi, ma questo poi magari dettaglieremo questo tema. Quindi questa è una prima grande emergenza, ed è un'emergenza decisiva, perché se l'uomo e la donna non riescono più a promettersi per sempre, a pensarsi per sempre e a pensarsi come luogo generativo di società, era anche una frase della preghiera che abbiamo detto prima, dove sta la coesione? Dove vengono educati i bambini? Dove le persone si tengono insieme se non attraverso la famiglia? Quindi questo è una priorità assoluta per la famiglia, è una fragilità delle nostre famiglie. Poi il secondo passaggio è la sfida educativa. Sulla sfida educativa noi abbiamo due criticità come sistema paese. Siamo il paese che fa più fatica nel mondo ad accogliere nuovi figli. Cioè, da 30 anni l'Italia ha il più basso tasso di natalità. E i motivi sono tanti. Certamente la totale assenza di politiche economiche, di politiche familiari, per cui ogni famiglia sa che quando gli arriva un figlio si impoverisce del 25-30%, si arricchisce di umanità, ma economicamente ovviamente perde capacità di spesa, perde reddito, deve spendere per tante altre cose, e dall'esterno nessuno gli dà retta. Le donne mettono a rischio la carriera, le entrate diminuiscono, le spese aumentano, il fisco è totalmente indifferente in sostanza, quindi non c'è riconoscimento, gli assegni familiari sono tendenzialmente risibili, le detrazioni nell'ultimo progetto di legge di stabilità oggi in discussione in Parlamento ricevono un tetto massimo, per cui se tu hai tre figli sei certamente fuori dal tetto massimo e ti tagliano la detrazione. Insomma, abbiamo un sistema pubblico che sembra progettato contro la famiglia, non è solo indifferente. Quindi ovviamente però c'è anche da dire che oggi c'è una grande crisi della genitorialità, c'è una grande paura del diventare responsabili di un cucciolo d'uomo che per tanti anni sarà a tuo totale carico e tu te ne assumi la responsabilità per 20, 25, 30 anni e, ahimè, di questi tempi anche più a lungo. E poi c'è tutto il tema della trasmissione dei valori, dell'educazione alle virtù sociali e alle virtù morali. Dov'è che si impara la fiducia reciproca? Dov'è che si impara il rispetto della parola data, la promessa, la giustizia, la responsabilità rispetto alle cose, alla gestione delle cose concrete? Quando mia figlia, se o mio figlio, io ho tre figli, un maschio e due femmine, quindi è indifferente, quando a uno di questi figli che sparecchia gli cade un piatto, mi dice: non ho fatto apposta. E io dico: certo, ci mancherebbe anche. Ma la vera cura delle cose non è non fare apposta, ma essere attento affinché non succeda. Poi si può anche aggiungere: chi non fa non sbaglia mai e chi fa sbaglia, quindi non è che devi essere punito perché facendo hai sbagliato, però deve essere anche chiaro che la responsabilità è un'azione positiva, ma la responsabilità è uno sguardo sui particolari che si impara in famiglia. Stamattina alle 7:30 sono entrato in chiesa e siamo arrivati io, una persona anziana, una signora anziana e un altro signore anziano. Io ho guardato per terra e c'erano tre cicche di sigarette fuori proprio dalla chiesa. Abituato a Milano, sono passato. La signora anziana ha guardato e ha detto: mamma mia, ma che incivili, che selvaggi. Il signore anziano non ha detto ha preso le tre cicche e le ha messe via. Allora, questo è un esercizio di responsabilità pubblica. È una custodia del bene comune. Quel signore non aveva fumato quelle sigarette lì. Però gli voleva così bene a quel piccolo pezzetto di sagrato della vostra piccola chiesa che ha fatto quello che dovevano fare tutti. Quindi, ma questo dove si impara? Si impara in una comunità locale, si impara in una cultura complessiva, ma prima di tutto si impara in famiglia. Quindi la sfida educativa è anche questa, quella del trasmettere valori, quella del trasmettere paletti. E oggi abbiamo una generazione di genitori adulti, e mi ci metto anch'io, diciamo così, io ho 55 anni, da me in giù, è sempre più difficile dire di no, è sempre più difficile esercitare l'autorità è sempre più difficile pensare che l'educazione è anche l'inserimento nella realtà dei figli, non solamente rispettarli e lasciarli fare quello che sono capaci di fare. Quindi questa è una grande emergenza e non per caso siamo nel vivo di un decennio in cui la Chiesa italiana ha posto a tema la questione educativa. Anche questo è un punto su cui le famiglie devono esercitare, devono riscoprire una nuova responsabilità. Una terza questione critica per le famiglie è la questione dei soldi, il reddito. I soldi c'entrano con la famiglia, non facciamo discorsi non concreti. Quando uno dice faccio famiglia, fa famiglia perché ha cominciato ad avere un lavoro autonomo, perché ha cominciato ad avere un progetto di vita, perché si mantiene, perché è autonomo. Non è che uno fa famiglia perché i genitori di lui e di lei gli danno un mezzo stipendio e quindi possono costruirsi. Certo, i genitori magari lo aiutano a cercare un affitto, magari possono anche pagargli il mutuo e dargli un po' di soldi per comprare casa. Questo tema casa, tutta un'altra questione che non riguarda propriamente le responsabilità delle famiglie. Ma la persona, quando dice metto su casa, metto su famiglia, dice sono autonomo, ho un'autonomia. Quindi c'è un tema di, come dire, nel progetto di famiglia c'entrano i soldi. Certo, però bisogna anche domandarsi di quanti soldi abbiamo bisogno, quando è che uno è pronto, quando ha comprato l'ultimo soprammobile della casa, oppure quando ha in banca 20.000 euro per pagarsi la cerimonia di nozze. Ma guardate, noi abbiamo fatto una ricerca sulle coppie di fatto, intervistando 60 coppie in 6 regioni, abbiamo intervistato 120 coppie, 60 conviventi, 30 sposate in chiesa, 30 sposate in comune. In alcune regioni i giovani che non si sposavano ci dicevano non abbiamo i soldi per la cerimonia. Ma vi pare una cosa accettabile? Vi pare che si debba spendere così tanto per un sacramento? Anche il Cardinal Bagnasco, io ogni tanto vado in Liguria, nella sua diocesi, ogni 2 o 3 anni manda una lettera ai parroci dicendo attenzione alla sobrietà nella liturgia sacramentale del matrimonio. Allora, la questione del reddito oggi certamente si pone nel fatto non c'è lavoro, non ci sono, le famiglie si impoveriscono, questa è la battaglia del forum, continuiamo a dire le famiglie si sono impoverite, abbiamo una stretta di consumi, un aumento delle tasse, una difficoltà lavorativa per i giovani, per gli adulti, una criticità anche dell'essere anziani, però c'è anche un grande tema valoriale su quanti sono i soldi che ti servono per vivere degnamente, dove investi i tuoi soldi. E questo, quindi, scelte di vita, sobrietà, stili di vita, ma ovviamente poi anche un tema, questo tema è dentro il familiare, ma riguarda anche molto il sociale. Quindi mi sembra certamente oggi le famiglie sono affaticate anche su questo fronte. Un altro collegato subito a questo, dicevamo prima, il tema del lavoro che non c'è. Cioè oggi siamo a valle di una riforma del lavoro che ci metterà molto a esercitare i suoi effetti, però molti osservatori si stanno domandando se sia stata una riforma che genera lavoro oppure no, e certamente per la famiglia la priorità assoluta è generare lavoro, non è neanche tanto far risalire il PIL. Cioè oggi per il benessere delle famiglie poter contare su un lavoro stabile per i capi famiglia e poter contare su prospettive di lavoro per i propri giovani è decisivo, è il principale mal di pancia che abbiamo. Cioè noi potremmo anche accettare di diventare un po' più poveri con un PIL più basso purché ci sia lavoro per tutti. Probabilmente questa è una questione su cui domandarci quale scelte di politica economica ci vogliono, però certamente non si può non interrogarsi su questo. E poi bisogna interrogarsi anche sul tema della conciliazione famiglia-lavoro, che non è un marginale. Una donna su 5 al secondo figlio esce dal mercato del lavoro perché non ci sono le condizioni. E questo è inaccettabile in un paese che pretende di essere la 7ª, 8ª potenza industriale o economica del mondo. Ormai tanto siamo fuori zona punti, diciamo così. Ma pensare che l'esperienza lavorativa sia antagonista dell'esperienza familiare è inaccettabile. E infatti è un altro mal di pancia che genera grandi difficoltà nelle nostre famiglie, grandi paure nei giovani. E anche questo è un tema decisivo. Ovviamente è collegato al tema del reddito, di quanti soldi abbiamo bisogno, di quanto lavoro abbiamo bisogno. E non è una questione di donne, riguarda anche gli uomini. Perché se anche gli uomini non conservano tempo per la famiglia, per le relazioni, per la relazione di coppia, per i compiti educativi, ovviamente la famiglia diventa più debole. Quindi c'è una grande emergenza che riguarda, come dire, questo tema, come dire, economico, dei comportamenti economici della famiglia, oppure quanto si risparmia anziché consumare, è un altro tema molto forte, e oggi la crisi ha spazzato via i risparmi delle nostre famiglie. Oggi noi dicevamo, oggi le famiglie in Germania e in Francia risparmiano più delle famiglie italiane, è la prima volta che succede da decenni. E allora anche lì dobbiamo, il risparmio in fondo è l'investimento sulle generazioni future, è la protezione sul futuro per sé, ma è anche l'accantonamento per le generazioni future. Le cicale non risparmiano. Quindi c'è un grosso tema sui comportamenti economici, sulle opportunità, che è a metà tra le responsabilità familiari e quel che succede nella società. Un'altra sfida molto forte è quello, anche arriva alle famiglie, il tema dell'accoglienza interculturale e della diversità. È che non è un tema da Lega, non è un tema da politiche nazionali, è un tema da vita quotidiana. Nelle nostre scuole i nostri figli hanno un incontro quotidiano con persone che vengono da altre tradizioni, da altre culture. E su questo occorre anche immaginare un sistema familiare aperto, capace di dialogo tra culture, tra identità, capace di accoglienza, capace di soggettività, ovviamente. Anche questa è una priorità del sistema paese, che adesso è scomparsa, non arrivano più le carrette del mare, ogni tanto ne arriva qualcuna, è come se non ci fosse più questo tema dell'intercultura nel nostro paese. E invece quotidianamente abbiamo sempre più presenze, soprattutto nelle fasce di età giovani, che sono un nuovo volto dell'Italia. Mi piacerebbe che le pagine dei quotidiani fossero occupate molto di più da queste diversità familiari che non dalle diversità familiari delle 7 coppie dell'associazione Famiglia Arcobaleno che sono andate in comune a Milano a iscriversi al registro del comunale delle coppie di fatto. Perché questa è una diversità vera, reale, quotidiana, che riguarda tra l'altro la fascia popolare del nostro paese, cioè le famiglie di ceto medio e medio basso che vivono la quotidianità, italiane, straniere, interculturali, matrimoni misti. Questa è una grande partita da svelare nelle nostre riflessioni. Altre due questioni, la lista sarebbe più lunga, ma andiamo un po' più veloci. Il tema della custodia della vita in tutte le sue condizioni. Avete citato uno di noi, abbiamo in discussione la legge in Parlamento sul registro delle disposizioni di testamento, sul tema dell'eutanasia. Alla famiglia non può, la famiglia non fa un discorso su questo argomento, la famiglia ha le persone, come dire, dal concepimento alla sua fine naturale. Nell'esperienza familiare è evidente che la vita è vita dal concepimento fino alla vita, alla fine naturale. E certo ha drammi, ma la logica che agisce la famiglia in genere è la logica della cura, non è la logica della cancellazione. Questa è la grande sfida culturale del nostro paese. Per cui anche, e credo che nei prossimi mesi la campagna Uno di Noi servirà non tanto a raccogliere firme, che dovremo comunque raccogliere, ma quanto a ricordarci che la dignità della vita è inviolabile qualunque sia la sua produttività, la sua generatività, e che la dignità della vita non la decide nessun altro. Il rischio è che ci sia qualcuno prima o poi che dica: questa vita è così sofferente che non è più degna di essere vissuta. E questo è un grande rischio di potere. Abbiamo avuto in questa settimana la giornata dei Down, delle persone con sindrome di Down. E io 2 settimane fa in un convegno ho sentito dire che la Danimarca si è data l'obiettivo di diventare nel 2015 una nazione down free, cioè in cui non nascerà più una persona afflitta da sindrome Down. È un obiettivo che fa venire i brividi, perché è un obiettivo, come dire, di eugenetica, è un obiettivo di pulizia della stirpe, di pulizia della specie, incapace di riconoscere l'accoglienza dei fragili e che userà molti mezzi di varia natura. Ma da questo a dire che una persona disabile a un certo punto non merita più di essere sostenuta perché non ha più potenzialità, capacità, relazioni con l'esterno. Pensate al dibattito sul caso Englaro che ci portiamo addosso al di là della drammaticità delle scelte delle singole persone, ma rimane l'affermazione, la rivendicazione che la vita va riconosciuta e sostenuta. Quindi questa è un'altra grande priorità che arriva nella vita quotidiana delle famiglie. Tanto più, credo, in un territorio come questo, mi pare che le Marche sia il paese, sia il posto dove c'è il maggior numero di ultracentenari in Italia. Quindi vuol dire che si vive bene, avere tanti anziani non può essere un messaggio di allarme per la società. Deve essere un segnale, come dire, positivo di società sviluppata, ma certamente deve essere un segnale di accoglienza e non di emergenza. E l'ultima questione è la crisi del progetto, di cui avevo parlato, ma la dico qui come una parola forte, nel senso che oggi è proprio il progetto di vita futura delle famiglie che è in grande incertezza. Cioè in questi ultimi anni soprattutto c'è una grande criticità e una grande difficoltà. Dentro una famiglia che, dicevo prima, vi ricordate la citazione iniziale? Una famiglia che possiede e sprigiona ancora oggi energie formidabili? Le nostre famiglie sono così? E devo dire che oggi la situazione è molto differenziata. Ci sono famiglie che sprigionano testimonianze incredibili, famiglie accoglienti, famiglie che sono capaci di generare di tutto, generare figli, generare impresa, generare relazioni di vicinato. E su questo credo che, intanto, un'altra citazione. La vocazione al matrimonio chiama le famiglie a dedicarsi a molteplici opere di servizio sociale, specialmente a vantaggio dei poveri, anche attraverso la testimonianza di una ospitalità che è aprire la porta della propria casa e ancor più del proprio cuore alle richieste dei fratelli. Anche questa è la Familiaris Consortio. Cioè la chiamata della Familiaris Consortio alla responsabilità pubblica delle famiglie è una chiamata alla solidarietà, alla carità, all'apertura delle proprie porte e finestre all'altro. Cioè non è una chiamata che chiede alle famiglie di essere, come dire, autosufficienti e capaci di stare in piedi da sole, a custodire il proprio valore, la propria tradizione. Certo c'è questo, c'è il tema della chiamata, della richiesta di ricordarsi della vocazione sacramentale del matrimonio, ma c'è anche una responsabilità alle famiglie che è prima di tutto di accoglienza e di solidarietà, di apertura, di generatività. E in questo senso devo dire che l'esperienza del forum mi ha molto illuminato. Il forum di mestiere fa rappresentanza sociopolitica, no? Ma quando io vado a incontrare le associazioni, trovo famiglie, associazioni di famiglie che si mettono insieme, nella maggior parte dei casi, per bisogni concreti, per aiutarsi reciprocamente. Le prime associazioni di famiglie nel nostro paese sono state le associazioni di famiglie con persone disabili, perché si sono accorti che da soli non ce la facevano e quindi si sono accorti che la compagnia di viaggio di famiglie con la stessa condizione era il primo e insostituibile sostegno per poter vivere meglio la propria esperienza, per poter tenere botta. E da lì poi sono diventate associazioni di pressione, di richiesta di politica, hanno messo in piedi opere, hanno messo in piedi servizi, sono diventati dei soggetti di welfare, degli erogatori di prestazioni sociosanitarie di alta qualità spesso. Ma dal fatto che alcune famiglie sono uscite dal problema dentro casa propria, hanno aperto i confini. E quindi la sfida oggi, la grande chiamata alla responsabilità pubblica, è prima di tutto rompere l'isolamento di ogni famiglia. La chiamata pastorale, ma la chiamata sociale di una famiglia soggetto pubblico è questa. Mettiamoci insieme, andiamo alle famiglie più isolate e facciamoci prossimo. Ascoltiamole, facciamo soggetto sociale, mettiamoci insieme. E se volete uno slogan che io, che non è lo slogan ufficiale del forum, che però descrive bene la dinamica concreta di vita quotidiana del forum, non la piattaforma politica del forum, è famiglie insieme per fare meglio la propria famiglia e per fare più famiglia nella società. In fondo il principale nemico di ogni famiglia non è la povertà, l'isolamento, la fragilità di coppia, ma è la solitudine, è vedere, non sapere dove sbattere la testa. Una famiglia è povera quando di fronte a un problema più grande di lei non si immagina neanche di poter chiedere aiuto. Non si immagina neanche che fuori potrebbe esserci qualcuno che ha o lo stesso problema o può dargli una mano. Pensate che grande compito per le nostre parrocchie, per i nostri gruppi sposi, per il modo in cui costruiamo i percorsi di preparazione al matrimonio, per i consultori e per le nostre associazioni. C'è una grande domanda di fraternità, di condivisione e di compagnia reciproca, come primo e principale strumento di vocazione alla responsabilità pubblica. Poi, certo, se qualche volta volete manifestare contro un sindaco, un assessore regionale o un governo perché non fanno quello che dovrebbero fare, io vi batterò le mani, ma prima di tutto la nostra, la vostra responsabilità è condividere un pezzo di strada insieme ad altri. Così si diventa soggetto sociale, perché così siamo i primi a dare risposta ai principali bisogni. E quindi chiudo le citazioni con la Familiaris Consorzio, ricordandovi la più nota delle citazioni della Familiaris Consorzio nel forum, che è: le famiglie sono chiamate ad esprimersi anche in forma di intervento politico. Le famiglie devono crescere nella coscienza di essere protagoniste della cosiddetta politica familiare ed assumersi la responsabilità di trasformare la società. Diversamente le famiglie saranno le prime vittime di quei mali che si sono limitate ad osservare con indifferenza. Anche questo, Familiaris Consorzio 1980, no, 81, prima ho detto 83, 81. Allora, un percorso di responsabilità che dice per le famiglie: prima di tutto riconosciamo che la famiglia è una buona notizia per la persona e la società, riconosciamo le sue fragilità, mettiamoci insieme e mettiamoci insieme per vivere la quotidianità, per generare esperienze di fraternità, esperienze di popolo, e poi per andare anche a interagire con chi ha la responsabilità di bene comune. Quindi una responsabilità pubblica, che non vuol dire fare il partito della famiglia, che non vuol dire probabilmente mandare candidati alle prossime elezioni politiche, almeno questa non è la mia opzione, ma certamente vuol dire essere responsabili di quello che ci succede attorno e di come i valori della famiglia e le scelte della politica e di tutti coloro che hanno responsabilità di cosa pubblica si muovono attorno al valore famiglia. Dico politica e tutti quelli che si muovono attorno alla responsabilità della cosa pubblica, perché spesso anche Confindustria, anche i sindacati hanno potere, titolo e voce per poter fare questa società migliore per le famiglie oppure no. Pensate a quanto poco nelle trattative sindacali il tema della conciliazione famiglia-lavoro sposta le cose, è solo raramente messo a tema. E questo è un nodo che ci chiama a interagire e a fare pressione anche con loro. Gli altri due temi, quindi questo primo grande cappello, gli altri due temi sono un po' più brevi, saranno più semplici. Questo primo grande cappello era sulle responsabilità della famiglia, essere famiglia responsabile anche facendo i conti con le nostre fragilità. E invece, che tipo di società abbiamo di fronte oggi? Quali sono le società, le qualità del contesto sociale con cui facciamo i conti? Ma diciamo poche annotazioni su tre ambiti: l'ambito economico, l'ambito politico e l'ambito culturale. Cioè oggi abbiamo di fronte un mondo economico, un mondo politico e un mondo culturale che sono amici o nemici della famiglia. Cioè, per una famiglia accendere la televisione è una cosa buona o è un rischio? Cosa vi aspettate quando accendete la televisione? O quando aprite un giornale? E cosa vi aspettate quando sentite il Consiglio dei Ministri ha deciso qualcosa? E quando leggete le notizie sui giornali della borsa o di come va la crisi? Ecco, l'impressione è che oggi le nostre famiglie abbiano di fronte un mondo un po' cupo, un sistema che certamente sta scaricando moltissime difficoltà. L'ambito economico è sicuramente preoccupante. Il sistema economico italiano è in una crisi perdurante. Tra l'altro, nel 2008-2009 le famiglie hanno bruciato i risparmi mantenendo i consumi immutati. Cioè, si sono comportate un po' da cicale dicendo la notte passerà e quindi si sono impegnate, ma anche in un certo senso in modo poco preveggente. Negli ultimi due anni invece si sono indeboliti alcuni strumenti di protezione sociale, la cassa integrazione sta venendo meno, ci sono meno capacità, le aziende cominciano a chiudere perché anche molte imprese hanno finito i margini e le famiglie stanno ricominciando a risparmiare e hanno drasticamente ridotto i consumi. perché comunque il potere d'acquisto delle famiglie è finito, le manovre economiche dei governi hanno aumentato le tasse sulle famiglie, non hanno aumentato le tasse sulle ricchezze, hanno aumentato le tasse sulle famiglie. Se uno guarda l'effetto di tutte le varie manovre, Tremonti Monti, qua sono catene montuose che sono molto poco amichevoli della famiglia, tutte e due, non è che ci sia grande differenza. E anche, ripeto, ve l'avevo già annunciato, che la riforma del mercato del lavoro non sembra aver messo a tema come priorità le esigenze concrete delle famiglie. E di fronte ci sono alcuni segnali che ti lasciano un po' sconfortato. Per esempio, una delle notizie che mi ha maggiormente colpito è che i magistrati e i grandi manager della pubblica amministrazione hanno deciso che non si tagliano gli stipendi. Non si riesce a mettere mano sui costi della politica, anzi, più si apre la pentola e peggio è. E mentre invece i tagli sui servizi per le famiglie, i tagli fiscali sono stati molto efficaci, e infatti il bilancio pubblico si sta rimettendo in pista. Però se aumenta l'IVA, aumentano tutti i prodotti, e se aumenta l'IVA dei prodotti al 10% significa che aumentano tutti i prodotti alimentari, tutti i beni di prima necessità per le famiglie, e quindi è un ulteriore impatto sull'esperienza familiare. E certamente la situazione è grave. Cito ancora Benedetto XVI all'incontro mondiale delle famiglie, perché aveva proposto un gemellaggio. Quando gli hanno fatto la domanda sulla povertà economica, è arrivata una famiglia greca che gli ha detto: come facciamo, come possiamo, non abbiamo più speranza, non c'è lavoro, siamo disoccupati, rischiamo di restare per strada. E lui, il Papa, tra le varie cose che ha segnalato, è stato il gemellaggio tra diocesi e parrocchie, come dire, in cui la crisi non è così potente, e le diocesi e parrocchie, anche a livello internazionale, ancora una chiamata alla solidarietà, ancora una chiamata. Quindi il mondo, la società civile può fare delle cose, però ovviamente non posso nascondervi che l'ultimo comunicato stampa che ho fatto sulla manovra economica del governo è stato molto pesante, perché nonostante tutto, dopo un anno e mezzo di misure d'emergenza, non c'è ancora un segnale chiaro di sostegno ai bisogni reali delle famiglie, soprattutto delle famiglie con figli. Quindi una grande criticità da questo punto di vista. L'ambito politico è proprio un altro sistema che ci mette in grande criticità, un po' per la difficoltà di aspettarci qualcosa di buono da quello. Oggettivamente la situazione, stiamo andando alle prossime scadenze elettorali con una grande incertezza sia su chi votare su quale sia il progetto più credibile. Diciamola così, da Mani Pulite ad oggi, da 20 anni a questa parte, ci troviamo in una situazione di leadership politica del paese molto peggiore, e in effetti anche al mondo cattolico sta arrivando una responsabilità che non siamo ancora capaci di onorare. Benedetto XVI, il Cardinal Bagnasco, tantissimi nostri vescovi stanno costantemente richiamando a un maggiore impegno dei cattolici in politica. Ma con quale modalità? Non dico dentro quale partito, il che già sarebbe una bella domanda piccante. Io credo che una prima modalità per rispondere sia in fondo la fatica. Io mi sento di stare onorando personalmente questa chiamata, cioè facendo il presidente del forum sono costretto a stare a contatto con la politica e mi gioco nel tentativo di costruire il bene comune di questo paese. E questa è una modalità, però probabilmente c'è bisogno di un progetto politico vero e proprio per immaginare il nostro paese tra 5 anni. Siamo in una situazione simile a quella dell'Italia del dopoguerra. Ieri sera ho visto in televisione, dicevo prima, un pezzetto di De Gasperi, la trasmissione di De Gasperi, e mi sono reso conto che lì c'era una persona che dentro una seria radicamento di fede comunque si è giocato delle scelte politiche rischiose, un periodo in cui hanno rischiato la guerra civile, con chiari orientamenti etici e nel rischio della storia, perché quando uno emette giudizi concreti e si gioca nel rischio della storia può sbagliare, può prendere soluzioni sbagliate, però almeno in quel periodo c'era una struttura etica e una consapevolezza di avere un popolo e un progetto culturale complessivo. Oggi questa è una grande emergenza, una grande criticità, e credo che nella Chiesa italiana, nel tessuto associativo, quando ci parliamo tra di noi, ci sarebbe bisogno di una grande verità, di una grande libertà di riconoscimento reciproco per capire cosa vuol dire custodire il bene comune di questo paese. Altrimenti faremo un passo indietro e qualcun altro farà per noi. Quindi questa è una grande criticità che vedo. E poi il terzo ambito sociale, ho detto, sistema economico poco amichevole della famiglia, sistema politico che non vede la famiglia e ci chiama una responsabilità che non siamo capaci di onorare, e il sistema culturale e mediatico è un altro ambito, un po' l'ho spiegato anche prima, è un altro ambito che tendenzialmente è più una minaccia che un'opportunità. Cioè, se pensate che i principali racconti di famiglia sono quelli della De Filippi sulla televisione, oppure sono i bambini che cantano con Antonella Clerici, oppure le folli relazioni interpersonali di tutti i reality, il Grande Fratello come storia di innamoramenti, ma quando mai, i cosiddetti reality. Cioè abbiamo una comunicazione che è incredibilmente lontana dai valori della vita quotidiana che servono per custodire la famiglia, per custodire la responsabilità educativa, per confermare che un uomo e una donna, se si vogliono bene, possono farcela stare insieme tutto il tempo, per segnalare che quando una coppia si separa c'è dolore e ferite dappertutto, e che non è come bere un bicchiere d'acqua, che avere famiglie complicate con storie complesse non è per niente semplice. E invece c'è una narrazione di queste vicende che è irresponsabile, perché poi quando casualmente salta fuori su YouTube il filmato del bambino portato via dalla polizia fuori dalla scuola, come la storia del piccolo Leonardo, tutti si scandalizzano, ma sono cose che succedono quotidianamente. Oggi la giustizia che lavora sulle separazioni fa i conti con un grande dolore della nostra società, che troppi banalizzano, che troppi considerano, ma sì, in fondo, insomma, non ci si fa male, basta separarsi civilmente e non succede niente di male. No, bisogna guardare in faccia la realtà, bisogna pensare a cosa succede a un figlio, bisogna pensare anche agli adulti che vengono implicati nella separazione, perché magari potrebbe anche essere utile, potrebbe anche essere necessario separarsi. Però dire che si può fare senza che nessuno si faccia male è una grande menzogna. Quindi su questo il mondo, il sistema della cultura, il sistema è pesantemente occupato da posizioni che scaricano sulle famiglie un'incertezza incredibile. È un po' come quando il dottor Spock, avete presente, quello che ha detto mai proibire niente, grande pedagogista, ha venduto milioni di libri, dopo 30 anni si è detto scusate ho sbagliato, qualche no ci voleva. Peccato che generazioni e generazioni in tutto il mondo hanno costruito relazioni educative lasciando i bambini nell'illusione che le regole non servano, nell'illusione che le regole non possano aiutare a crescere equilibratamente. Per cui tanti piccoli principi, anzi tecnicamente piccoli imperatori. C'è una letteratura scientifica di indagini sociologiche e psicologiche che descrive la psicologia dei cinesi che sono figli della generazione del figlio unico. E la chiamano proprio piccolo imperatore, perché i figli unici in Cina poi diventano degli interlocutori quando fanno azienda, quando fanno rapporti di lavoro, che vivono questa sorta di onnipotenza, perché quando ti dicono amatevi come fratelli, è un'esperienza concreta, ma non è che è semplice. Amatevi come fratelli vuol dire che devi voler bene a quello che ti porta via il pezzo di torta più grande, ti rompe il giocattolo, ti occupa la stanza, cioè quel prossimo che non è quell'altro, ma è quello che occupa il tuo spazio vitale, quello che ti dà fastidio, quello che ti, come dire, che è una presenza ingombrante. Allora, l'esperienza del figlio unico è un'esperienza che ti impedisce di vivere, di sperimentare questa invasione nello spazio privato, e molto spesso è critica. Oggi in Italia il 42-43% delle coppie ha un solo figlio, il 42-43% ha due figli, il resto si divide un po' con tre figli, e oltre i quattro figli sono una razza in via di estinzione, che poi viene anche stigmatizzata, no? Perché che irresponsabili ad avere un numero così alto di figli, che consumano il pianeta, perché poi cioè il genere umano viene spesso considerato la malattia della Terra. C'è qualcuno che dice la Terra ideale sarebbe quella dove non c'è l'uomo a fare danni. Si potrebbe ripetere. Da questo punto di vista devo segnalarvi che noi siamo anche un po' tiepidi nel proteggere i pochi strumenti che abbiamo. Ho apprezzato moltissimo la sollecitazione di Avvenire che si faceva prima per l'abbonamento. Noi abbiamo qualche strumento che ci tiene nel vivo del dibattito pubblico e che consente di restare visibili e rilevanti. Dobbiamo seguirli questi strumenti, dobbiamo sostenerli. Io a Milano ricevo tutte le mattine il Corriere della Sera, alle 5:15 è fuori dalla mia porta di mattina. E quindi la mattina ho questa cosa. E poi, grazie al cielo, all'Incontro Mondiale delle Famiglie ci hanno offerto, gratis devo dire, non a pagamento, però, un abbonamento per 3 mesi e quindi mi arriva tutti i giorni, naturalmente arriva per posta, quindi arriva nel pomeriggio, però poter confrontare il modo in cui certe notizie vengono trattate è impressionante. Guardate che su Avvenire c'è un racconto su pezzi di società italiana, non solo di Chiesa, ma c'è un racconto sulla solidarietà, sulla cooperazione internazionale, su pezzi di mondo dove ci sono guerre ingiuste, che su Corriere non ci sono mai, assolutamente mai. Io stesso, cioè il forum che manda comunicati stampa, che prende posizioni eccetera eccetera, su Corriere non esce quasi mai. Quindi c'è, come dire, un uso e una presidio dei mezzi di comunicazione che è tremendo. Quindi il sistema dei media rappresenta un familiare, rappresenta un orizzonte di valori che non è certo nostro. Pensate appunto poi, anche abbiamo appena avuto un po' di dibattito sui mezzi di protezione all'infanzia, perché noi chiedevamo ancora, insieme a tante altre associazioni, di avere delle fasce protette dove non si potessero vedere cose poco gradevoli per i bambini. Lo sapete, no? Che ci sono dopo, entro le 10:30 non si può. I produttori televisivi hanno introdotto un emendamento che è stato approvato dalla politica, per cui dicono: no, ma non c'è più bisogno di fasce protette, perché adesso c'è il parental control, cioè sulla tua televisione c'è un menu in cui tu vai là e dici impedisco questi contenuti e quindi non puoi averli, non puoi vederli. Quindi se anche tu sei via e tuo figlio ha 13 anni accende la televisione, non può vedere quelle cose lì. Il 10% delle famiglie usa il parental control ed è ancora un isolamento e un abbandono della famiglia, non viene protetta dalle regole sociali ma tocca sempre a lei, quindi è sempre colpa sua alla fine. E noi abbiamo fatto una grande battaglia e oggi su Avvenire trovate una paginone su questo tema. Quindi oggi ce l'avrete, lo vedete, e certe battaglie non passano altrove. Ultimo punto, ma qui faccio molto in fretta, perché poi magari avrete voi qualche voce in capitolo, è il tema della nostra Chiesa. La presenza storica della Chiesa in Italia. Sulla famiglia, la nostra presenza, intanto direi due cose. Prima di tutto un magistero che conforta la soggettività della famiglia. Certamente con tutte le difficoltà, con tutte le criticità, però il magistero in moltissimi casi è un grande sostegno. E poi però un'altra questione che forse si riassume nell'espressione piccolo gregge. Cioè oggi il compito della Chiesa italiana è la nuova evangelizzazione. Cioè oggi non si può pensare che si vive in un mondo cristiano e in cui dobbiamo mantenere vivi dei valori condivisi. Oggi bisogna restituire ragione e testimonianza di ogni scelta di vita quotidiana. Oggi io a mia figlia devo spiegare perché per sposarsi è necessario il sacramento e perché per vivere bene da coppia non è giusto andare a convivere prima ed è giusto invece aspettare e sposarsi. E glielo devo spiegare, glielo devo mostrare con la mia esperienza, glielo devo trasmettere nuovamente, perché tutto attorno, tutta la società dà tutt'altro messaggio. E questo è una grande sfida. Tra l'altro in un sistema di pastorale familiare che tiene ma che ha grandi buchi, come diceva quel vescovo Barzelletta che ho sentito al congresso di Verona nel 2006, un parroco dice all'altro parroco: oh, sono pieno di piccioni nella mia chiesa, come faccio a mandarli via? E l'altro gli dice: oh, io ho la soluzione, dagli la cresima, non li vedrai più. Dice di una criticità della nostra Chiesa, che è capace di accompagnare i bambini con grande puntualità, con grande fedeltà, e poi sull'adolescenza, sulla preadolescenza, perde, come dire, le connessioni, perde i contatti, un po' di esperienza scoutistica, un po' di esperienza sportiva. Tantissimi oratori si inventano società sportive per tenere, come dire, relazioni educative su un ambito così importante per la vita dei ragazzi. E però anche la consapevolezza che sempre di più le parole chiave che circolano nella nostra società non sono in sintonia con l'annuncio cristiano e col messaggio e con la buona novella, soprattutto sulla scelta di vita personale e sulle scelte di vita familiare. Quindi anche in questo caso c'è bisogno di un grande amore alla nostra Chiesa, alle nostre comunità parrocchiali, certo alle parrocchie è chiesto di essere comunità di famiglie, cioè c'è bisogno di una rivoluzione radicale anche nel modo di essere chiesa locale. Oggi per esempio, ma nella mia parrocchia ogni mese e mezzo si pranza insieme tra famiglie. Io non ci sono mai, perché poi di domenica mi portate in giro per l'Italia, però c'è, come dire, l'idea che hai bisogno di tenere insieme gli adulti, non come operatori della vigna singoli, no? Per cui in un certo senso il buon parrocchiano non è quello che viene con la famiglia a messa, ma è quello che non sta con la famiglia ma viene a fare catechismo, viene a fare delle cose per la parrocchia. È una cosa difficile da scoprire, da costruire, non è semplice, però bisogna che le famiglie si sentano a casa loro anche nella comunità parrocchiale, oppure in tanti movimenti, in tante associazioni. C'è questa grande sfida della nostra Chiesa, vedere la famiglia come piccola Chiesa, come Chiesa domestica, riscoprirla e coinvolgerla, rigenerare la presenza di Chiesa a partire dalle famiglie. Io sono convinto che il terzo millennio è il millennio dei laici e il millennio delle famiglie per la Chiesa. Io credo che non dobbiamo aspettarci dai preti, dai religiosi, dai vescovi, dal Papa, la nuova evangelizzazione e il permanere della buona notizia nel mondo. Tocca a noi, tocca alle persone che hanno la vocazione sacramentale del matrimonio, che hanno deciso di vivere la propria fede nell'esperienza quotidiana del pulire, nel togliere i pannolini, del cucinare, del lavorare in qualunque contesto per badare alle nuove generazioni, per costruire un mondo nuovo. Ecco, oggi tocca a noi, e questa è la responsabilità da cui eravamo partiti all'inizio.
Bene, ringrazio molto dottor Belletti per questa relazione così articolata e che credo sia riuscita a tenere insieme proprio tutte le problematiche, sia i punti, come posso dire, di analisi della situazione, ma anche tutto quello che ci vorrebbe per poter invertire la tendenza. Ascoltato un po' questa riflessione, abbiamo tempo ancora per qualche domanda, per qualche osservazione da parte vostra, in modo tale anche da aiutare il nostro relatore a mettere a fuoco anche alcuni concetti, alcuni punti sui quali necessariamente ha dovuto dare una presentazione molto sommaria. Quindi direi di approfittare di questo tempo che abbiamo con molta libertà, con molta cordialità, appunto, dato anche il clima, insomma, che vogliamo dare, appunto, molto informale, molto amichevole di questa giornata, per cui ci dovrebbe essere un microfono già pronto, e vi invito, vi sollecito a porre delle domande o a fare delle riflessioni che poi, appunto, possiamo condividere assieme. Dico solo due cose io. La prima è questa, che ancora una volta sono costretto a sottolineare questa differenza tra Milano e la provincia. A proposito del discorso di Avvenire, mi dispiace che noi purtroppo non possiamo proporre il giornale gratuitamente, però rispetto a Milano posso dichiarare che Avvenire verrà consegnato al mattino e non al pomeriggio. I servizi postali da noi funzionano in questo modo. E mi sembra, insomma, da abbonato a questo quotidiano, che venga consegnato, direi, regolarmente, insomma, non soffre di servizi particolari, anche l'invio per abbonamento postale. Ho invece una richiesta, una domanda a proposito di tutto quello che abbiamo ascoltato, perché vorrei che magari molto sinteticamente, data l'esperienza, diciamo così, nazionale, l'osservatorio, insomma, che il forum ha, ci fosse un breve racconto su alcune buone politiche familiari che probabilmente più a livello locale che non a livello nazionale vengono fatte, oppure alcuni esempi positivi di rappresentazione della famiglia, di tematizzazione, insomma, di questo aspetto. Faccio un esempio per tutti: io mi sembra di aver visto proprio su Avvenire, non su altri quotidiani, che il Comune di Parma sta sperimentando un esempio di coefficiente familiare, quindi di, come posso dire, indicazione delle tasse a livello comunale, eccetera, che tengono conto, diciamo così, anche del numero dei componenti della famiglia, o comunque hanno un'attenzione appunto al nucleo familiare e alle sue difficoltà. Ecco, penso che, ripeto, sicuramente a livello locale qualche piccola esperienza positiva c'è, e anche per tirarci un po' su di morale, forse farebbe piacere sentire che è possibile fare qualcosa di diverso, fermo restando che poi, insomma, tutto il discorso a livello nazionale ha problematiche di altro tipo. Ecco, questa era la mia domanda, alla quale invito a far seguire le vostre. Ovviamente una alla volta, come sempre, non tutte insieme come adesso.
Dunque, dopo questo excursus del professore così completo e amabile da ascoltare, vorrei, così, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta del tema da puntualizzare. Solo una riflessione, e mi ricollego al presidente Nanni, dicendo, secondo la sua esperienza, professore, se c'è una differenza tra la provincia e la realtà che lei vive in una grande città come Milano. Una riflessione su quando accennava il fatto che la famiglia deve aprire le porte. Penso che sia un tema fondamentale, e in questo senso, facendo un po' di autocritica, penso che la famiglia cristiana deve usare un po' di più. Ecco, nelle realtà nostre periferiche ancora c'è questa relazione anche di vicinato, come diceva lei, questa apertura che però, delle porte, che però deve essere migliorata, a mio avviso, soprattutto in un momento di crisi in cui c'è il rischio nelle famiglie anche cristiane di chiudersi su se stesse. Ecco, nella sua realtà di Milano, qual è la sua esperienza? Adesso non voglio altre cifre, ecco, però come esperienza personale. Grazie.
Cominciamo con questo. Allora, a Parma nel 2006 avevamo fatto un'indagine intervistando 900 donne con bambini 0-14, e i risultati furono che queste donne erano aiutate solo dai parenti, cioè non avevano nessuna rete di vicinato, di sostegno, di quartiere. Questo sorprese moltissimo gli amministratori locali, perché si raccontavano una comunità locale parmigiana, Parma ha 180.000 abitanti, quindi non è proprio un paesino, si immaginavano una struttura molto coesa di solidarietà. Credo che di posto in posto questa cosa cambi molto, però dice di una progressiva fragilità di queste reti, e quindi non si danno più per scontate, bisogna cercarsele, bisogna inventarsele. Non c'è una grande differenza tra provincia e città da questo punto di vista, nel senso che, proprio perché sono intenzionali, magari in alcune cioè alcune famiglie si mettono insieme in città magari non perché abitano vicino, magari si trovano la sera pur abitando da una parte all'altra della città. Ed è proprio questa grande sfida dell'associarsi, del trovare dei motivi ideali, valoriali o dei bisogni su cui mettersi insieme. È vero che la crisi ha questa tentazione, genera questa tentazione, quella del non aprirsi e del dire non ci bastano le nostre risorse, non solo i soldi, no? E quindi tentiamo di tener botta noi. E io credo che questa sia una grande sfida dei prossimi mesi. C'è bisogno proprio di una chiamata all'accoglienza, di una chiamata all'apertura, di una chiamata alla condivisione, che è parte dalla consapevolezza di ogni famiglia, ma parte anche dalle lettere pastorali dei vescovi, parte anche da tanti soggetti. Noi per esempio con la pastorale familiare a livello nazionale abbiamo spesso parlato di questo. A noi al forum ce la sollecitano le associazioni che si occupano esplicitamente di accoglienza familiare, no? La Papa Giovanni XXIII, l'AIBI, Famiglie per l'Accoglienza, Progetto Famiglia, cioè ci sono un po' di associazioni che sono nate attorno all'affido, all'adozione dei bambini e che adesso si occupano anche dell'accoglienza agli anziani, dell'accoglienza agli adulti in difficoltà, eccetera. Ecco, questo probabilmente deve diventare più il linguaggio quotidiano del familiare nel nostro paese e credo sia possibile anche. Non so, per esempio, noi abbiamo una signora dell'Ecuador che viene a stirare in casa nostra, che ci dà un po' una mano. Con loro noi abbiamo, negli ultimi 10 anni, avremo fatto 8 Natali e 8 Pasqua insieme come famiglia, a cena, a pranzo, a casa nostra. Cioè per noi è una persona che lavora a pagamento, ma è anche una persona con cui abbiamo costruito una relazione. E lo dico proprio nella semplicità di una relazione che si è costruita. Non, è una cosa normale, in fondo corrisponde alla nostra cultura, questa del aprire relazioni anche dentro il familiare. Per me l'immagine peggiore di una casa è quella in cui qualunque ospite deve mettere le pattine perché c'è la cera in tutta la casa. E invece, oppure ricordo con terrore una volta che ero andato a visitare uno zio di mia moglie con 2 bambini piccoli, con i miei figli che erano 3-4 anni, la casa era coperta di soprammobili Swarovski. Quindi era assolutamente non a misura di bambino. Ecco, insomma, ci sono delle piccole attenzioni che fanno capire subito se la casa è aperta. Io quando mi sono sposato avevamo una capacità ricettiva di 12 posti letto quando ci siamo sposati, perché avevamo in mente una coppia di amici nati, sposati insieme a noi, per 15 anni non aveva neanche un divano letto. Cioè, noi siamo partiti con l'idea che gente che venisse a dormire a casa nostra ci sarebbe stata di sicuro. Loro con l'idea che mai qualcuno avrebbe potuto andare a dormire a casa loro. Ecco, questa secondo me è una delle modalità con cui sfidarci e aiutarci a capire che essere aperti significa vivere rigenerando se stessi e rigenerando gli altri. Su quell'altra questione aspettiamo un attimo perché è un po' più lunga.
Buongiorno e la ringrazio per le tante sollecitazioni che ci ha dato. A me ne vengono adesso urgenti 2 perché fanno parte un po' della mia quotidianità. Una sulla politica, è una constatazione quella che sto facendo io, che a me sembra abbastanza, come dire, evidente. Penso che sia anche condivisibile anche da chi è qui questa mattina, perché poi facciamo esperienze ecclesiali insieme, nella nostra diocesi, nei gruppi delle famiglie, eccetera. La questione della politica è questa, che piuttosto che unirci attorno ai valori del cristianesimo, la politica ci divide, anche all'interno proprio di uno stesso gruppo, di una stessa esperienza ecclesiale, ci troviamo divisi, destra e sinistra, ovviamente, insomma, è chiaro. I cristiani, insomma, quelli che condividono gli stessi valori, le stesse esperienze familiari, lo stesso amore per la famiglia e per la pastorale familiare. Quindi questa era così una questione, se ci può dare dei suggerimenti, questa è una cosa. L'altra è l'ambito della scuola. Fa parte, ho visto, so che insomma fa parte della del Forum delle Famiglie, anche l'AGESC, l'AGE, eccetera, che sono delle associazioni di genitori cattolici all'interno della scuola. Ecco, anche la presenza, ecco, dei genitori, come può essere feconda, come può essere portatrice di valori e anche di organizzazione, di comunque dare frutto, dare essere segno. Grazie.
Sì, dopo la moglie e il marito.
Conto famiglia.
Io chiedevo questo. Abbiamo parlato e abbiamo accennato al discorso della convivenza. Quindi quello che volevo dire era che
si chiama censura preventiva.
Vedi?
Questo.
Fate bene. Il discorso della convivenza. Noi veniamo da qualche mese di discussione. Faccio l'educatore negli scout. Proprio parliamo del. Su? Parliamo. Ci dobbiamo. Vedi? Funziona. È venuto ma che il discorso della convivenza sta distruggendo un clima.
Proviamo. Forse le
Morris
donne vanno meglio.
Mi ha rubato la domanda, nel senso che anche a me aveva colpito la riflessione che lei aveva fatto sul per sempre, no? Che è comunque una naturale vocazione all'amore. Ma anch'io, come diceva adesso Morris, ho l'impressione che la famiglia d'origine, quindi quella che si trova a dover supportare il per sempre dei figli in questa scelta per la loro vita, non è più convinta, nel senso che o forse ne è convinta ma non la sa motivare, nel senso che pensa che ormai il mondo sta andando in un'altra direzione e quindi quelli che dovrebbero essere gli educatori primari, i genitori, non sostengono più i figli nella scelta del matrimonio e del sacramento che dura per sempre, ma li lasciano decidere nella loro libertà, ed è chiaro, questa ci deve essere, ma non sono più in grado di motivare il fatto che veramente il matrimonio è una scelta vera, insomma, che dà gioia ed è vera, e quindi delegano un po' questa bega, secondo me, agli educatori successivi, che sono gli scout, i gruppi parrocchiali. Però viene a mancare, secondo me, il passaggio precedente, no? Che anche se è testimoniato, perché magari no, la coppia, la famiglia d'origine vive il matrimonio, la sua vocazione, è contenta della sua scelta, si festeggiano le nozze d'argento, eccetera, però non ne sono più così sicuri e decisi, insomma, in questo, e quindi non lo sostengono più coi figli.
Sì, ecco. Dunque, ricollegandomi anche alle precedenti domande, sempre più un'agenzia educativa importante, chiaramente quella della cultura, dell'intrattenimento e quindi dell'intrattenimento televisivo, perché molti modelli così di relazione oggi vengono veicolati da certe trasmissioni televisive di intrattenimento alle quali i ragazzini accedono normalmente. Nel rapporto molto dialettico che contraddistingue la nostra relazione familiare, me e mia moglie, molte volte alla soluzione drastica che io propongo, provo a proporre quella del fare a meno della TV, mi sento opporre, ma in fin dei conti basta averne un uso intelligente e quindi magari limitato nel tempo, senza pensare che poi, anche se alla si guarda per un quarto d'ora, per quel quarto d'ora comunque ti si propinano pubblicità insulse o programmi veramente poco formativi. A me ad esempio è capitato qualche mese fa di mandare una mail alla RAI perché una sera mia figlia volle vedere un film che doveva essere, credo, una prima visione televisiva, è finita a mezzanotte e mezza. E io mi sono detto, sai, lunedì sera farlo finire così tardi forse non è proprio il caso. Alla mia mail non hanno risposto. Ora mi chiedevo, il vostro forum ha azioni in programma nei confronti dei mezzi di comunicazione, ha proposte che possano o che siano già state avanzate soltanto per avere la possibilità di, insomma, programmi non tanto per un fatto morale soltanto, ma anche proprio per la praticità del vivere con forme di intrattenimento che non possono non coincidere con esigenze anche spicciole delle famiglie. Grazie.
Comincio qualche risposta? No, ce n'è ancora uno? Sì.
Una domanda per avere una migliore chiarezza su quello che si intende per differenza tra la convivenza e il matrimonio. Sia giuridicamente che antropologicamente il matrimonio nasce sia come atto che come fatto, no? E nella cultura occidentale il matrimonio diventa un atto giuridico formale col Concilio di Trento. Prima c'erano delle convivenze a cui non necessariamente erano comprovate in tutta Europa da un atto giuridico, perché poi i registri non si tenevano, si tenevano male, venivano facilmente distrutti. Però se un uomo, un cristiano e una cristiana andavano nella stessa parrocchia e facevano comunione insieme e vivevano insieme e educavano cristianamente i figli insieme, erano sposati senza che ci fosse la prova che avevano contratto formalmente un sacramento. Storicamente poi ci sono state delle esigenze per cui si è voluto formalizzare l'atto. Io mi chiedo fino a che punto la differenza che noi facciamo tra convivenza e matrimonio sia figlio di trasformazioni storiche, nel senso che quando mi nasce un figlio io sono responsabile di quel figlio per il fatto che nasce, non perché faccio un atto giuridico con lui. Accolgo una persona e dall'accoglienza di quella persona nasce una responsabilità. Se io vado a convivere con una donna e questa convivenza è suscettibile, no, di far nascere dei bambini, di ulteriori accoglienze, io verso quella persona assumo una responsabilità per il fatto stesso che ci vado a convivere. E questa responsabilità va regolamentata, va disciplinata in maniera non diversa dal matrimonio. Il discorso che generalmente noi facciamo nei nostri ambienti, che la convivenza è un atto meno responsabile rispetto al matrimonio, è figlio, secondo me, di questo equivoco. Nel senso che non può essere meno responsabile. Ti ci vai a convivere con quella persona, non puoi non essere responsabile della persona che vai a convivere. Anche giuridicamente non deve essere ammissibile che io non sia responsabile della persona con cui vado a convivere. Non ci può essere una minore responsabilità e quindi minori diritti. Va fatto un discorso inverso. Rivendicano diritti perché effettivamente c'è una situazione che alla fine è analoga. No? Benissimo. Diritti, doveri. Ma doveri e diritti nascono dal fatto che tu accogli una persona e te ne rendi responsabile. In realtà noi tolleriamo culturalmente il discorso di una convivenza differenziata rispetto al matrimonio, il momento stesso in cui diciamo è meglio il matrimonio. No, la convivenza è matrimonio e quindi deve essere assoggettata alle stesse regole. Allora dobbiamo, secondo me, culturalmente pensare in modo che da un fatto derivi una responsabilità e non da una volontà formalmente assunta. Cioè chi se va a convivere non lo fa di nascosto, lo fa pubblicamente. È una responsabilità pubblica anche la convivenza. Se la responsabilità è pubblica, se io non mi nascondo quando vado a convivere con qualcuno, perché anzi rivendico dei diritti, allora di conseguenza è un atto pubblico che non si differenzia dal fatto che formalmente è la modalità che si differenzia, ma dal valore, secondo me, non è. Questo è il discorso che secondo me era importante. Un altro discorso che volevo fare è anche sull'educazione dei bambini. Secondo me l'educazione, si parlava di age, ages, eccetera, le famiglie sono fragili. Sono fragili nella misura in cui sono da sole, non si organizzano, non si associano, non si confrontano. È importante che a livello pastorale le famiglie siano pensate come siano incentivate ad organizzarsi, a confrontarsi, a fare dei percorsi insieme e a creare delle situazioni di solidarietà insieme. Si parlava della televisione, esiste l'IART a livello nazionale. Nulla di questo esiste nella nostra diocesi, come non esiste il Forum delle Famiglie. Nulla, è un appello che io faccio ancora una volta, nulla ci vieta di crearlo. È importante che le poche associazioni di ispirazione cristiana che esistono nel nostro territorio su queste cose urgentemente si incontrino e creino iniziative di questo tipo.
Rispondo, se no mi dimentico. Piccola pausa. No, allora. Dunque, sul tema, diciamo, sul tema della politica, il tema della divisione è drammaticamente ancora attivo. Io ricordo la settimana sociale di Pisa nel 2007 e c'erano 1000 delegati di tutta la Chiesa italiana. Quando qualcuno dei relatori parlava di famiglia, applaudiva metà della sala. Quando qualcuno parlava di povertà e di solidarietà, applaudiva l'altra metà della sala. Solo Don Benzi seppe raccogliere un applauso unitario perché rappresentò, diciamo, concretamente, personalmente, con parole molto semplici, il fatto che la questione antropologica è sociale, la questione sociale è antropologica, e quindi riconciliò in qualche modo questa divisione che però c'era e ci portiamo dietro. Non è che sia, in un certo senso siamo un po' figli, soprattutto appunto le generazioni degli adulti di oggi, adulti e anziani, quelle a cavallo di me, cioè 55 e su e 55 e giù, di un pregiudizio ideologico, cioè prima sono di sinistra, prima sono di destra e poi forse sono cristiano. La difficoltà è proprio questa: costruire una piattaforma di cittadinanza italiana che sia espressione della dottrina sociale della Chiesa, cioè su che cosa siamo davvero d'accordo che valga la pena di organizzare questa società in un altro modo. Per esempio, il tema della sussidiarietà e il tema della solidarietà viene costruito in modi molto diversi dalle nostre sensibilità. Più Stato, meno Stato, più privato sociale, meno privato sociale. Su tutti questi temi è come se non usassimo, come dire, un discernimento comune. Ognuno ha i suoi criteri e purtroppo ad oggi vedo una comunità ecclesiale divisa. E questa è una responsabilità dei laici. Cioè non bisogna aspettare che un vescovo faccia punto di unità e dica: allora, i punti di unità sono questi. I richiami ce li abbiamo. Abbiamo, per dire, i valori non negoziabili, abbiamo, che sono tre o quattro temi certi, ma poi dobbiamo allungare la lista. Per esempio, sul tema dell'intercultura che segnalavo prima, veniamone a una, cerchiamo di capirci. Perché lo stesso Cardinal Scola, che spesso viene accusato di essere di destra o di appartenenze, sul tema dell'intercultura è uno dei più moderni e più avanzati, dice: facciamo i conti con una società dell'incontro tra le diversità e costruiamo, pur dentro una necessità di avere una chiara consapevolezza dell'identità dei cristiani. Quindi anche nella Chiesa tante differenze si sono molto stemperate e incrociate rispetto allo scenario di 20 anni fa, ma noi non abbiamo il coraggio di fidarci reciprocamente. Non siamo capaci di dare credito agli altri e poi di fare un passo indietro, anche perché tutti abbiamo il sospetto del facciamo un discorso di piattaforma unitaria, ma poi voglio vedere in che partito finisci. Quindi da qui non usciamo. Il mio punto di vista è troppa politica, bisogna diminuire il potere economico, il potere comunicativo della politica e dare più spazio ad altri pezzi della realtà, ad altri pezzi della società. Bisogna che la vita normale prevalga sulla politica, però tutte le volte che si parla di politiche familiari a porta non vedete il forum, vedete i partiti. Quindi c'è anche, come dire, un sistema che non riguarda solo i partiti, perché c'è una eccessiva rappresentazione della politica e noi patiamo questo perché ci portiamo dentro la divisione anziché la condivisione. Ci vorrebbe, come dire, gli stati generali della Chiesa italiana, o meglio, dei laici cattolici impegnati in politica. E dovrebbe essere uno sguardo reciproco in cui si dice: queste cose sono per il bene comune dell'Italia, non della Chiesa in Italia. Cioè, se noi costruiamo un sistema più sussidiario, facciamo il bene di tutti, non proteggiamo gli interessi particolari della Chiesa. Questa è la grande sfida. Tuttora manca leadership, diciamocela anche più chiaramente. Cioè, dove sono i De Gasperi? Ma mi ci metto anch'io in questa fragilità di una leadership che non riesce a metterci la faccia. Io sono stato a Todi l'anno scorso, vado ancora a Todi adesso il 21-22, ci guardiamo in faccia ed è come se ciascuno stesse lì a vedere chi fa la prima mossa, chi va di qua, chi va di là, eccetera. E siamo in una grande fragilità. Di fronte a questo io dico: tanto di cappello a chi decide di spendersi ancora nell'ambito politico, ma anche la grande responsabilità di ricostruire un soggetto sociale che si faccia sentire, che mandi delle mail alla RAI, che faccia pressione, che litighi con la politica. E non so poi come andremo a finire, però è vero, questo è proprio anche un tema di fiducia reciproca probabilmente. Sul tema della scuola, insomma, mi sembra che, come dire, l'emergenza educativa e la fragilità educativa sono le parole che tristemente qualificano la nostra esperienza. Forse è anche il senso di isolamento della coppia genitoriale di fronte al compito educativo. Alla fine, che tra l'altro è un'arma a doppio taglio, io ho seguito l'attività sportiva dei miei figli e parlando con gli educatori, con i responsabili delle società sportive, con mia figlia che fa l'ISEF e che fa corsi di nuoto per i bambini, tutti gli operatori seri, gli educatori che fanno sport dicono: datemi ragazzi in qualunque condizione, basta che mi teniate lontani i genitori, perché i genitori di fianco a un campo sportivo sono il peggior esempio e la peggior testimonianza. Questa è la sconfitta educativa della famiglia, l'incapacità di essere alleati di altri con cui condividere. Ma la soluzione non può essere: tenete i genitori a casa e al bene dei bambini ci pensiamo noi. perché così non funziona, perché così i genitori si depotenziano ancora di più. E questa è una fatica, per cui per esempio attorno alla mia scuola, la scuola non statale dove sono andati i miei figli, è nata una polisportiva costruita dai genitori prima di tutto. Non è che non ci siano questi episodi. Mi è capitato anche di finire in una rissa in una partita di pallavolo femminile di 15 anni generata dai genitori della mia squadra, quindi cioè il peggio del peggio, cioè una roba, ed è una fragilità. E probabilmente un primo passo è quello dell'aggregare i genitori in una consapevolezza, in un'associazione che si faccia un po' rinforzo, però ci vuole anche il riscontro, l'alleanza con gli, con gli educatori, col parroco che fa il catechismo ai tuoi figli, con le catechiste, con gli educatori della società sportiva, un grande lavoro di dialogo e di riconoscimento reciproco, perché altrimenti se ognuno fa il suo le vittime sono i figli, che restano in mezzo a input molto, molto distinti. Piccola nota sulla TV, noi, cioè, quello che manca è la voce, quello che manca è la pressione. Se invece di una sola email ne fossero arrivate mille, ci avrebbero pensato seriamente. Quindi l'invito alla deriva all'AIART, l'invito ad essere soggetti che si fanno, cittadini che si fanno sentire, pur sapendo che mandare una mail a volte non genera niente. Noi stiamo cercando, molte associazioni hanno fatto dei decaloghi. Noi abbiamo preso la televisione quando nostro figlio a 5 anni tornava a casa cantando tutte le canzoni di tutti i cartoni che non aveva mai visto, perché tutti i suoi compagni vedevano dei cartoni. Devo dire che il mio primo figlio è quello più libero dalla televisione, è stato fino a 5 anni senza mai vedere la televisione, quindi adesso è quello che qualunque cosa ci sia, se ha di meglio da fare, mentre le altre due che invece hanno avuto la televisione sono più dipendenti. Quindi è, non so dare risposta, dico che ci vuole equilibrio, difficile pensare di tagliarsi fuori. C'è anche da dire che adesso il problema è ulteriormente complicato, perché noi guardiamo la televisione generalista, i nostri figli stanno su internet, si fanno i loro palinsesti, hanno altre reti, altri canali, e il rapporto con la televisione non è più generalista, ma è su un uso dei media molto diverso rispetto a come siamo abituati noi. Quindi anche l'idea del proteggere le fasce orarie è ancora da tenere, ma sulle nuove generazioni probabilmente bisogna mettere buone notizie in questo mondo, ma non lo faccio io che non sono nativo digitale, lo faranno i giovani, quelli che fanno la GMG, i ragazzi, gli educatori degli scout, eccetera. Sul tema delle convivenze, dunque, la ricostruzione storica è corretta. Le implicazioni non le condivido, cioè ci sono due problemi, uno civile e uno ecclesiale. Allora, dal punto di vista civile, a fine 800, all'inizio del 900, nel mondo cattolico la gente non voleva più sposarsi in comune e si sposava solo in chiesa, perché era penalizzante per i diritti civili e riconosceva valore solo al sacramento, al matrimonio come sacramento. E quindi era un paradosso, il contrario di oggi. Quando c'è stato il concordato nel 29, in un certo senso ci ha guadagnato la società civile, perché ha aiutato questa grande consapevolezza ecclesiale del matrimonio come gesto forte a diventare una responsabilità pubblica. Infatti in mondo cattolico qualcuno dice: questo matrimonio non ci piace, ma noi sposiamoci solo in chiesa e lasciamo perdere. Dal punto di vista fiscale sarebbe molto più conveniente non sposarsi civilmente. Però noi, siccome siamo un po' nella linea della lettera di Ogneto, cioè in questo mondo ma non di questo mondo, ma responsabile del bene comune, nessuno nella chiesa con magistero dice: sposatevi solo in chiesa e non sposate, oppure fate solo in chiesa, non fate il rito anche a valore civile, ma andate dopo in comune. Se uno volesse distinguere bene, dovrebbe far così: in chiesa si fa il sacramento, non si leggono gli articoli del codice civile e poi si va in comune. Invece il concordato ha detto: il matrimonio religioso, per la tradizione e per la storia dell'Italia, ha anche valore civile, purché ci siano determinati atti. Quindi io la vedo un po' la rovescia, cioè c'è la consapevolezza che fare famiglia è un atto di responsabilità pubblica, che non si basa solo sull'atto, non basta stare insieme per dichiarare una responsabilità sull'altro, occorre una regolazione pubblica. Cioè io credo che l'esplicitazione del matrimonio avesse questa logica in origine, cioè c'è il matrimonio per riconoscere che due persone stanno insieme, altrimenti rimane in una scelta di vita privata. Adesso il paradosso è che gente che dice che non vuole sposarsi, quindi dice non voglio un matrimonio perché quel pezzo di carta non aggiunge niente al nostro amore, alla verità della nostra relazione, eccetera, eccetera, in quello spazio di vita si accorge che ci sono delle oggettive responsabilità e chiede un riconoscimento tendenzialmente di rilevanza minore, che è i Pax in Francia. Allora, questo è un vuoto, cioè una scelta complicata, però io credo che la soluzione del matrimonio per la società sia la soluzione migliore, cioè un momento ben costruito, ben definito, in cui si assumono diritti e doveri. Non basta l'atto, perché uno potrebbe decidere di andare a vivere in 5 persone dello stesso sesso nella stessa casa. Anche quello è una scelta di responsabilità reciproca, ma non ha niente a che fare con la famiglia, per adesso. Quindi io direi, dal punto di vista civile, per adesso resto dell'idea che il matrimonio sia la soluzione migliore che la società ha trovato per regolare queste condizioni. Poi c'è una grande differenza tra la convivenza prematrimoniale di qualcuno che poi si sposa e invece, quello è l'altro tema, e invece la convivenza per esempio di due separati o di due vedovi che non vogliono sposarsi perché gli conviene dal punto di vista fiscale. Sono tutte fattispecie un po' particolari. Questo quindi, per essere veloci, poi ovviamente non pretendo di chiudere la riflessione perché le argomentazioni sono adeguate anche sul versante opposto, però io credo che in sostanza questo tema del riconoscimento delle unioni civili sia un tema troppo rischioso. I pochi vantaggi che va, le poche cose appropriate su cui interviene sono troppo pericolose per la stabilità della famiglia in quanto tale. Cioè il problema è che fare famiglia è un atto pubblico oltre che privato e quindi esige un passaggio forte che per adesso secondo me è il matrimonio. Poi magari uno può fare un accordo privato per gestire alcune fattispecie, però per esempio una delle questioni in gioco è la reversibilità della pensione che alcuni chiedono anche in forma di convivenza non di matrimonio. Io non sono d'accordo, perché l'assunzione di la reversibilità della pensione tra un uomo e una donna che si sono promessi tutta la vita nel patto matrimoniale è un impegno forte, quindi è un diritto ben consolidato, ma due persone che fanno un patto debole, con condizioni circoscritte, quale potrebbe essere il riconoscimento di una convivenza che non sia matrimonio, non possono avere la stessa titolarità. Si rischia di dare pari diritti a condizioni che hanno i doveri minori, quindi io credo che oggi non sia appropriato. E invece, quindi, seconda questione, la dimensione sacramentale. Ci si sposa in due, ma nella Chiesa ci si sposa in tre. Cioè, il sacramento viene oggettivamente costituito da un atto in cui c'è l'irruzione del sacro nella storia. Quindi per i cristiani, per i cattolici non c'è partita. Ci si sposa quando? Ci si sposa in chiesa. Si è sposati, si è coppia, si è famiglia, una volta che tu hai fatto quell'atto lì. Prima sei un'altra cosa. Cioè, non credo ci sia tanto da ragionare. Anche se questa è una costruzione storica, non sempre è stato così, ma è la stessa risposta che aveva dato Gesù, no? Cioè cambiano le condizioni storiche e a noi è dato di vivere in questo periodo storico, con questo stato di magistero, eccetera, eccetera. Cioè fossimo nati nel terzo secolo d.C. sarebbe stato tutto diverso. Ma oggi appartenere alla Chiesa, restare nella Chiesa Cattolica Universale, significa anche dare credito agli atti e ai gesti sacramentali dell'unità, del magistero, eccetera. E credo che sia anche assolutamente vero che l'atto sacramentale fa la differenza, fa un cambiamento nel tempo e per esempio santifica la sessualità. Allora, e qui torno al tema delle convivenze su tutta questa partita. È un tema drammatico questo, perché non parliamo di sesso e invece anche questo fa parte del gioco. Chi di noi ha il coraggio di dire al nostro figlio di arrivare vergine al matrimonio? Cioè, quanto questo tema è un discorso pubblico, un discorso che si può fare? Quanto si possono chiudere gli occhi, quanto il tema della sessualità viene esercitato in questi percorsi di annuncio, perché ovviamente è un tema complicatissimo, ma anche la santificazione della sessualità attraverso il sacramento è una sfida valoriale. Per cui intanto c'è questo tema della sessualità, di cui mi rendo conto che è una patata iperbollente nelle relazioni educative con i ragazzi, perché c'è stato destrutturato qualunque criterio, e quindi, anzi, al di là della mercificazione, io ricordo sempre queste storie di ragazzini giapponesi del college che facevano prostituzione perché volevano comprarsi un iPhone o cose del genere, dicevano: che problema c'è? Uso il mio corpo per ottenere, vendo una cosa per ottenere un prodotto. Ma capite che questa cosa è drammatica. Da noi il discorso è: se ci vogliamo bene, perché non volerci bene fino in fondo? E allora come restituire valore all'idea che la sessualità si esercita nella pienezza del corpo e dello spirito dentro il sacramento e non prima? Questo io stesso con i miei figli faccio ben fatica a raccontarla questa cosa, e poi loro eserciteranno la loro libertà. Quello che invece sono certo, di cui sono certo invece, è che la convivenza non è il matrimonio. Cioè, l'esperienza della convivenza è una simulazione. È come se voi vi dicessero: proviamo a simulare cosa vuol dire morire di fame. Vi tengo in una stanza, però so che quando tu stai per morire, qualcuno viene e ti dà da mangiare e ti salva. Ma voi sperimentate davvero la disperazione di chi sta morendo di fame? Ma neanche per sogno. Sperimentate un laboratorio, che è tutta un'altra cosa. Non si vive di laboratorio, non si vive ad experimentum. Di questo sono ferocemente convinto. Sono certo che dire che andare a vivere in convivenza è come sperimentare il matrimonio è un inganno, è una falsità, ma lo confermano le infinite storie di gente che sta 10 anni di fila tranquilli in convivenza e che si separa dopo 6 mesi di matrimonio, o che scappa fino a... Per certi versi molta gente dice: non mi sposo perché così non mi separo. Ma è vero, perché molta gente dopo una lunga convivenza, quando si sposa, si separa, ha bisogno di sposarsi, diciamola così in termini poco caritatevoli, per svelare il bluff. Cioè per svelare un progetto di relazione che non era la scommessa dell'affidarsi reciprocamente per tutta la vita, ma era solo uno stare insieme. Infatti adesso si dice: stiamo insieme, no? E invece la sfida del matrimonio è: avete presente l'atto del feudatario? Quando il feudatario viene nominato vassallo, mette le mani così e l'imperatore gliele prende. È totalmente nelle mani dell'altro, è totalmente inerme, è tutto affidato all'altro. E questo è il grande gesto dell'autorità. Ho il pieno potere su di te, non lo uso per ucciderti ma per proteggerti. Questa è la promessa che si fanno l'uomo e la donna nel matrimonio: metto tutto me nelle tue mani, fai di me quello che tu vuoi, e nella reciprocità questa cosa funziona. Infatti quando non c'è questo affidamento reciproco, il matrimonio è falso, è incompiuto, è imperfetto. Poi nella fragilità dell'umano, perché poi tutti noi giovedì sera vorremmo andare a giocare a pallone anziché stare a casa, magari le donne un po' meno, ma hanno altre opzioni. Per cui dico che questo tema della convivenza ha comunque un'ambiguità radicale, che è quello della non verità di questa esperienza. Perché uno, quando va a vivere insieme all'altro, vede come si alza la mattina, vede come spreme il dentifricio, vede come cucina, come tiene in ordine la casa. Sono tutte cose importanti nella vita quotidiana, ma non vede l'essenziale, cioè la vera scommessa dell'affidarsi all'altro integralmente. Ed è questo quello che non si può sperimentare finché non lo vivi. Cioè, e non è una cosa che tu puoi dire: ci proviamo e poi vediamo. La vita si spende una volta sola. Questa è la generazione del rewind, cioè è la generazione dei videogiochi che anche se muori poi dopo ricominci. Ecco, nella vita le cose che capitano cambiano, sono sliding doors, cioè sono porte per cui se decidi una cosa, quella cosa ti cambia la vita e non fai quello che avresti potuto fare. E nella vita è così, per cui io credo che questo è quello che si potrebbe dire. Vi do 2 consigli per la lettura, questo ci vuole. Abbiamo fatto questa ricerca che si intitola Convivenze all'italiana, quella di cui vi parlavo prima, pubblicata con le Paoline, e poi abbiamo fatto un sussidio pastorale che si chiama Convivenze e matrimonio cristiano, sempre con le Paoline. Credo che sarebbero utili questi testi. Rimane in sospeso la questione sociopolitica più classica. No, se vuoi, io dico solo tre cose molto veloci. La prima: effettivamente alcuni comuni sono riusciti a fare una tariffazione che premia le famiglie numerose, che si chiama il quoziente Parma, il quoziente Roma, anche a Brescia hanno fatto queste esperienze, realtà di centrodestra, di centrosinistra, che riescono nelle politiche locali a migliorare la condizione delle famiglie con carichi familiari. Allora, questa è una prima cosa, un ragionamento sulla fiscalità o sulle politiche tarifarie che possa venire incontro alle esigenze economiche propriamente dette. Un'altra questione è l'esperienza della legge 23 della Regione Lombardia, che è stata approvata nel 2000 su iniziativa delle associazioni familiari e che in 10 anni ha consentito di sostenere progetti sperimentali di associazioni di famiglie che hanno fatto di tutto con un po' di soldi pubblici, hanno fatto asili nido, hanno fatto spazi gioco per bambini piccoli, hanno fatto esperienze di doposcuola, percorsi di formativi alla genitorialità, insomma un'esperienza di sussidiarietà dove il protagonista è l'associazione. Questa è un'altra qualità che si può sviluppare anche a livello locale, so che anche il Friuli fa queste cose. Il comune di Venezia, per esempio, aveva un piano di finanziamento di microprogetti, dava 500, al massimo 1000 euro, a gruppetti di famiglie, 6 o 7, che facevano un piccolo progetto e questi soldi servivano solo per materiale di consumo, per valorizzare il progetto, e poi erano 6 o 7 famiglie che neanche si costituivano in associazione e che provavano a fare qualcosa, per dire, comprare il materiale di cancelleria per stare con i bambini piccoli per tutto l'anno nelle ore in cui la scuola non copriva la cosa, dividendosi tra famiglie. Ecco, questa è la sussidiarietà concreta, sostenere l'azione della capacità di auto-organizzazione delle famiglie dentro servizi che possono essere utili ai bisogni della famiglia. L'altra questione è la grande sfida dell'aiuto e dell'accompagnamento professionale alle famiglie. Cioè io dico, il primo nemico è l'isolamento e la solitudine, ma una famiglia che ha gravi problemi genitoriali perché non riesce a tenere dietro a suo figlio che è un po' scombinato, deve poter chiedere aiuto anche a un professionista, deve avere degli interlocutori tecnico-professionali che gli diano una mano, non perché sono i manuali che ti salvano l'esperienza familiare, ma perché in certi casi ci vuole un occhio speciale, un occhio specifico, ci vogliono competenze. Questo è il tema dei consultori, è il tema dei servizi di aiuto e di ascolto alla famiglia, è anche il tema del come lavorare con i servizi sociali. Ma se i servizi sociali, se l'intervento tecnico professionale butta fuori i genitori, allora qui c'è proprio un altro grande tema, ci servono servizi relazionali di sostegno alla famiglia. Per esempio, una delle bandiere che io sostengo, che Forum sostiene, è: siamo pieni di servizi di mediazione familiare, cioè di gente che aiuta a, tecnicamente e professionalmente, a separarsi bene, ma praticamente non c'è nessuno che fa servizi relazionali per accompagnare la crisi di coppia e per impedire alla gente di separarsi, perché questo può succedere, può essere facile, e spesso la competenza professionale è decisiva in questo. Allora, come li intercettiamo precocemente, prima che abbiano tirato via tutte le stoviglie dalle finestre perché se le sono tirate addosso? Perché pensate, anche tantissimi parroci, per esempio, sono l'ultima voce, spesso gli arrivano le fragilità familiari, le separazioni, ma gli arrivano tardi anche a loro. E allora qui il problema è grosso, però l'idea è anche che ci sia un sistema di servizi che sono aiuto relazionale alla famiglia. E l'ultima questione è questa grande alleanza tra operatori di contatto con la famiglia e genitori. Non dobbiamo arrenderci. Se io ho dei genitori che di fianco al campo di calcio sono folli perché gridano al figlio spaccagli la gamba, tutte cose sentite, all'educatore devo dire: guarda, troviamo la modalità con cui invitare questi genitori a ragionare su questo tema perché siano consapevoli che così non si fa e perché cambino la loro prassi educativa. Questa è una grande sfida che mette in gioco l'alleanza educativa per i bambini insieme ai genitori, non espropriandoli, perché altrimenti non costruiremo niente di nuovo. E queste sono spazi anche di buona politica, non solamente interni all'ambito ecclesiale.
Bene, grazie. L'applauso, penso, sottolinei la gratificazione nell'aver dato risposta un po' a tutto, credo, anche in modo esauriente per i tempi che comunque sono limitati, poi magari durante il pranzo, prima, un po' dopo, magari se c'è bisogno di qualche ulteriore approfondimento, penso che il dottor Belletti sia qui con noi eventualmente anche per questo. Ringrazio davvero per questa riflessione che ancora una volta ci conferma, insomma, che le questioni sono tutte concatenate. Siamo partiti dal ruolo sociale e politico della famiglia, però siamo
caduti inevitabilmente nelle relazioni di coppia, prima, dopo, durante il matrimonio. Abbiamo parlato di problemi e sfide educative, quindi anche l'alternanza di tematiche che scegliamo sin dall'inizio, insomma, per questo convegno delle famiglie, il tema dell'educazione, il tema del rapporto di coppia, il tema sociale, vedete che poi ritorna sempre, insomma, si parte da un punto, ma è inevitabile e anche giusto, credo, abbracciare tutti gli aspetti dell'esperienza familiare. Volevo solo non dare una risposta, evidentemente, ma raccogliere la sollecitazione di Guido a proposito dell'opportunità, della necessità che così anche a livello locale si possa ragionare sull'ipotesi di costituire un forum a livello diocesano. Allora, diciamo così che come ufficio famiglia mi faccio carico, insomma, e rilancerò la cosa all'interno dell'ufficio e all'interno di quel gruppo informale di rappresentanti delle associazioni laicali che da qualche tempo si riunisce in diocesi. Non è una vera e propria consulta delle associazioni, ma insomma stiamo cominciando a fare alcune cose assieme, ne parlerò già domani sera, insomma, e ci vedremo per questo motivo. Sì.
A questo riguardo, noi, diciamo, nel disegno del forum, noi siamo un'associazione di associazioni, abbiamo come soci 50 associazioni nazionali, anzi 49, e 20 forum regionali, che sono soci a pieno titolo, e sono delle reti, qui c'è il forum, insomma, siamo nelle Marche o nell'Emilia? Ecco, allora, abbiamo un forum regionale nelle Marche e un forum regionale nell'Emilia. E poi ci sono dei forum provinciali che sono costituiti, a Pesaro ce n'è uno, a Rimini non credo, c'è a Piacenza, c'è a Modena, c'è a Reggio Emilia, cioè per dire tante province, c'è ad Ancona un forum provinciale. Sul livello locale, come forum, noi siamo un po' in difficoltà nell'utilizzare il livello diocesano come interlocutore, perché il nostro interlocutore è la società civile, è il decentramento amministrativo, e quindi l'interlocutore non è tanto la diocesi quanto il territorio nelle sue funzioni amministrative. Abbiamo anche dei forum comunali, però sono comuni grandi, cioè Brescia, per dire. Quindi la riflessione che mi permetto di riproporvi è questo ragionamento di ragionare tra le associazioni qui a livello locale dentro un posto che comunque ha una sua progettualità, ha una sua identità di territorio, è assolutamente sacrosanta. Non è che dico non si faccia un forum diocesano, dico che c'è anche un livello già presente con cui poter interloquire. Magari se volete fare questo ragionamento potreste invitare il presidente delle Marche e il presidente dell'Emilia e costruire un percorso. Ecco, poi però sono molto contento che la cosa non sia nata come marketing mio, ma sia, come dire, arrivata come una consapevolezza vostra.
Sì, infatti la cosa che volevo dire è proprio questo, che a livello diocesano, di ufficio pastorale, possiamo farci carico di sollecitare questa cosa, e indirettamente già la scelta di oggi, l'invito al Presidente Nazionale del Forum, diciamo così, è una sollecitazione che non tanto il Presidente, ma noi volevamo fare affinché questo venisse fuori. Però è evidente che poi ci deve essere una risposta, una presa in carico di questo servizio da parte dei presenti, da parte di altri che sono a casa, che possono dire io mi occupo di questa cosa, e diciamo così l'ufficio pastorale può sollecitarla, può sostenerla, però insomma ha anche una propria autonomia. Tra l'altro, non so, dal punto di vista dello statuto, ma insomma qua ci sarebbe anche la possibilità di un collegamento internazionale, perché siamo un po' Emilia, un po' Marche e un po' Stato di San Marino, insomma c'è una realtà complessa per quanto riguarda la nostra diocesi. E, comunque, ecco, rilancio questa cosa perché credo sia molto opportuna, proprio perché dicevamo all'inizio, insomma, c'è una delega istituzionale al forum a farsi interprete di molte questioni, però poi sul territorio le cose devono camminare un po' con le nostre gambe e sulle nostre spalle. E, chiudo di nuovo ringraziando il dottor Belletti per questa sua riflessione, per il dono anche del suo tempo in mezzo a noi. E ricordo e richiamo, diciamo così, quelle iniziative che abbiamo presentato all'inizio, che credo siano appunto marginali nel discorso complessivo, però ecco, raccolgano molte sollecitazioni che abbiamo sentito questa mattina. Il discorso di Avvenire è già stato sottolineato, ricordo ecco, la possibilità eventualmente chi vuole provare a riceverlo per 6 mesi a casa e conoscerlo un po' meglio può lasciare i propri dati in segreteria. Ricordo la raccolta delle firme promossa dal Movimento per la Vita, ma sostenuta davvero da tutto l'associazionismo cattolico. Ricordo anche quella, diciamo così, la presenza delle reliquie dei coniugi Martin, per dire che in particolare, l'avrete notato nel foglietto, la sera di martedì 30 è prevista una veglia, un incontro di spiritualità proprio per le famiglie. Vi pregherei non solo di provare a raccogliere questo appuntamento, ma semmai anche a fare un po' di passaparola, perché possa essere un momento condiviso proprio come famiglia della diocesi. E poi è venuto fuori più volte il ricordo di Don Oreste Benzi, e l'associazione Papa Giovanni XXIII proprio nel prossimo fine settimana organizza un incontro, un convegno tra due settimane, e un convegno proprio in memoria, diciamo così, per ricordare la figura di Don Oreste, ma soprattutto per ricordarne la sua attualità e i frutti, insomma, che ancora produce la sua presenza, tra l'altro, voglio dire, nel nostro territorio di fatto, perché l'esperienza è partita proprio qui da Rimini. Ecco, la nostra giornata insieme continua con il pranzo, dopo il pranzo avremo un momento così di festa, sperando che il tempo sia ancora buono per stare all'aperto, e poi dopo la Santa Messa alle ore 16. Non sarà presente il Vescovo, diversamente da quanto annunciato nei manifesti, perché sapete che è stato nominato tra i componenti come padre sinodale, insomma come partecipante al sinodo sull'evangelizzazione che si sta tenendo a Roma in queste settimane, che terminerà anche questo fra 2 settimane, e quindi questa cosa, il fatto che praticamente a Roma tutta la settimana l'ha costretto un po' a rivedere un po' tutta l'agenda degli impegni, e quindi la gran parte di questi, diciamo così, a gioco forza ha dovuto delegare ad altri sacerdoti o rinviare, eccetera. Quindi non sarà presente oggi, anche se ovviamente la sua presenza e il suo sostegno sapete che è rinnovato e confermato, diciamo così, ancora una volta per quanto riguarda questo lavoro che stiamo facendo con le famiglie e per le famiglie. Bene, grazie ancora a Francesco Belletti, grazie di tutti.